Radio 3, lezioni di musica. Giacomo Puccini, La rondine, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate alle opere di Giacomo Puccini nell'anno del centenario. La settimana scorsa abbiamo parlato della Fanciulla del West e oggi parliamo dell'opera successiva. Purtroppo dedichiamo a quest'opera, che è La rondine, una sola puntata. Siamo costretti per ragioni proprio di spazio. Questa è una delle opere più singolari che Puccini scrive in tutta la carriera, perché la commissione arriva da Vienna nel 1913, dove Puccini si trovava appunto per mettere in scena La fanciulla, e la commissione è addirittura per un'operetta viennese. Il compenso pattuito è un compenso molto alto, quindi Puccini accetta e poi, come gli succedeva spesso, pian piano perde entusiasmo, perde motivazione. Nelle sue lettere si passerà da un'opera che rappresenta il momento viennese della sua carriera a una solenne porcheria, letteralmente. Naturalmente la commissione arriva nel 1913, l'opera non sarà finita prima del 16, ma a quel punto l'Italia è in guerra con l'Austria e quindi l'opera non sarà rappresentata a Vienna come era previsto che fosse, ma sarà presentata invece a Monte Carlo nel 1917. Ed è un'opera che unisce in maniera singolarissima le caratteristiche dell'opera lirica, quindi dell'opera della tradizione pucciniana, e dell'operetta viennese. Puccini era dubbioso sulla possibilità di scrivere una vera e propria operetta. Lo dice continuamente nelle lettere, sa di fatto che lavorerà con i librettisti per modificare la trama, facendola diventare effettivamente un'opera lirica, ma un'opera lirica nella quale rimangono molti tratti, molti aspetti tipici del genere dell'operetta. Quindi è un'opera in cui ci sono moltissime scene di ballo e moltissimi ritmi di ballo. Il ballo più diffuso in quest'opera naturalmente è il valzer, ma ci sono altre danze anche più moderne. Per esempio l'opera comincia con quello che molti studiosi chiamano un quick step. Una danza alla moda, una danza moderna, e l'opera si svolge a Parigi, ma evidentemente questa è una danza che arriva invece da oltreoceano. Quindi Puccini naturalmente, come posso dire, unisce degli aspetti tradizionali dell'operetta con aspetti invece molto moderni. Un leitmotiv, un elemento ricorrente di queste lezioni è l'idea che Puccini sia a tutti gli effetti un grande musicista europeo, non semplicemente un musicista della tradizione italiana, ma un musicista che si confronta continuamente con ciò che succede intorno a lui in altri paesi, aggiornatissimo e soprattutto con una qualità tecnica e una capacità creativa che gli permettono di appunto dialogare costantemente con altri linguaggi e con altre tradizioni. Immediatamente dopo aver sentito questa danza vivace, questo quick step, subito dopo Puccini ci fa sentire una danza lenta che ricorre nel corso dell'opera ed è una danza languida. Questo è il primo aspetto sul quale, come dire, concentrare l'attenzione. La ricorrenza di danze, di balli, non solo di scene di ballo, ma di ritmi di ballo. Ci sono anche momenti solistici in cui almeno una sezione è in ritmo di valzer o in ritmo di polca lenta. E questa è proprio una delle caratteristiche dell'operetta viennese. Dall'operetta viennese vengono anche alcune situazioni sceniche, alcuni personaggi. Per esempio, in quest'opera c'è una coppia, come possiamo dire, fra virgolette, seria, la coppia dei due amanti, Magda e Ruggero, i due protagonisti, ma c'è una coppia secondaria che invece ha delle caratteristiche più buffe, più brillanti, una coppia un po' improbabile ed è composta da un poeta, Prunier, e da una cameriera, Lisette, una cameriera vivacissima e un po' impertinente, e questa cameriera nel secondo atto andrà a una festa da ballo mettendosi di nascosto il vestito della padrona. E beh, questa è una situazione che ricalca quella di una delle opere più famose, operette più famose del repertorio, che è il Pipistrello, il Fledermaus di Strauss, in cui la cameriera Adele, per l'appunto, si presenta a una festa con il vestito della padrona. Qui succede lo stesso. E comunque questa coppia secondaria ricorda anche molto da vicino la coppia secondaria di amanti della Vedova Allegra di Lear, che era stata scritta una decina d'anni prima, era del 1905, la coppia di Valenciennes e Camille. Quindi in qualche modo Puccini crea un ibrido affascinante, un ibrido meraviglioso in cui i caratteri dell'opera e i caratteri dell'operetta si fondono fra loro. All'interno di quest'opera, naturalmente, Puccini continua a utilizzare le caratteristiche del proprio linguaggio, quelle di cui abbiamo parlato nel corso di tutte queste lezioni dedicate alle opere pucciniane. Quindi, per esempio, ci sono dei temi ricorrenti, dei leitmotiv, letteralmente. Nel corso del primo atto, a un certo punto, Prunier, il poeta, viene invitato a cantare, a improvvisare una romanza e improvvisa una canzone che guarda caso parla di un sogno, il sogno di Doretta, questa ragazza di cui si innamora un re, ma lei rifiuta il re. Chi il bel sogno di Doretta poté indovinare, il suo mistero nessun mai scoprì. Un bel giorno il re e la bimba volle avvicinarsi, se tu a me cedi ti farò ricca. E lei rifiuta, ma poi il poeta resta sospeso, dice non riesco a finire, e sarà Magda a finire, la ragazza, la mantenuta, Magda è una mantenuta in quest'opera, che decide di cedere, guarda caso, proprio a un sogno d'amore, e Magda continua, il suo mistero come mai finì? Ahimè, dice Magda, un giorno uno studente in bocca la baciò e fu quel bacio rivelazione, fu la passione. Come succede molto spesso nel teatro d'opera, una canzone, quindi un pezzo di musica scenica cantata sul palco da un personaggio, ci annuncia caratteristiche che poi caratterizzeranno proprio la trama specifica. Questo è uno dei pezzi più deliziosi dell'opera. Poi c'è il ritornello d'amore, a creatura dolce incanto. Anche questo linguaggio è un linguaggio insolito per Puccini, è un linguaggio che veramente accenna alla tradizione viennese di fine 800, di inizio 900, alla tradizione della Belle Époque viennese, per così dire. Quindi Puccini fa veramente un incredibile sforzo di rinnovamento in quest'opera, mischia fra loro linguaggi, mischia fra loro drammaturgie e il risultato è un risultato incredibilmente affascinante. C'è un punto debole, questo lo sottolineano tutti gli studiosi, il terzo atto, perché questa è la storia appunto di una mantenuta Magda che a un certo punto decide di seguire il suo sogno d'amore. Racconta nel corso dell'atto, adesso lo sentiremo, un episodio che le era successo in gioventù in un locale parigino alla moda, il Bullier, e decide nel secondo atto di andare nascosta, quindi di travestirsi, di andare nascostamente proprio al Bullier, dove incontra questo giovane studente che c'era stato presentato già nel corso del primo atto, Ruggero. I due si innamorano e decidono di andare a vivere insieme. Ma nel terzo atto il sogno finisce. Magda si rende conto che non vuole prendersi la responsabilità di vivere, di mettere su una famiglia con Ruggero, e torna sui suoi passi, quindi torna dal suo protettore. Il terzo atto è oggettivamente un po' più debole, ma vi faccio sentire la musica della famosa aria di Magda, l'aria nella quale lei rievoca questa avventura giovanile al Bullier. E naturalmente questa comincia riprendendo il tema languido. Languido che abbiamo sentito proprio all'inizio dell'opera, e poi c'è il famoso ritornello, che guarda caso è un valzer, è un ritmo di valzer, tempo di valzer, scrive Puccini, e questo ritornello che è il sogno al Bullier, in questo locale improvvisamente si sente una voce lontana che diceva così: fanciulla, è sbocciato l'amore, difendi, difendi, difendi il tuo cuore, questo famoso tema. Anche queste inflessioni modali molto sensuali. Beh, direi che possiamo ascoltare quest'aria. Magda comincia dicendo: denaro, non pensate ad altro che il denaro, e racconta questa vicenda giovanile. Ecco l'aria. Innamorato. Sono sogni, dice la sua amica, forse, ma sogni che non si dimenticano più. Quella sera che sono scappata e sono andata. Perché non potrebbe essere ancora domani?
Perché non potrebbe essere ancora domani? Perché?
Cos'è, una visione lontana, una memoria? Una notte a Bullier. Cantava una lenta canzone. Il ritornello, il tema d'amore, valzer. Farvi sentire questo famosissimo tema, e avete anche colto negli esempi che stiamo facendo, soprattutto in questo ascolto, la delicatezza dell'orchestra di Puccini, soprattutto in quest'opera. Un altro leitmotiv su quale stiamo molto insistendo in queste lezioni, la qualità dell'orchestrazione pucciniana. Nella Rondine questa orchestra è, come dire, soffusa di un profumo viennese, di una leggerezza impalpabile, quasi nostalgica, credo che qui sia molto evidente. Bene, questo tema che abbiamo appena sentito diventa molto chiaramente già nel corso del primo atto il tema d'amore. Quando il giovane Ruggero Lastuc, lo studente con il quale del quale Magda si innamorerà nel corso del secondo atto, entra in scena in questo salotto borghese parigino, viene accompagnato da questo tema.
Thank you.
tema d'amore e guarda caso, quando alla fine dell'atto Magda prende la decisione di andare, di travestirsi e di andare alla Bullier, quindi di rivivere la sua avventura giovanile, quella che ci ha raccontato in questa sorta di sogno evocativo, in questo istante lei esce, si è vestita, dice il libretto, molto semplicemente da grisette, pettinata diversamente, si è travestita. Cosa sentiamo in orchestra? Ma sì, chi mi riconoscerebbe, canta Magda, e poi ci fa sentire il tema della canzone di Doretta. Chi il mistero di Doretta poté indovinare? Quindi l'identificazione fra il personaggio ideale della canzone e la sua avventura giovanile vengono rese esplicite in questo finale delicatissimo del primo atto attraverso queste reminiscenze tematiche. Sappiamo perfettamente che questa è una tecnica specifica, una tecnica caratteristica della drammaturgia pucciniana. Il secondo atto si svolge proprio in questo storico locale parigino, il Bullier. Studenti, grisette, grande scena di folla nella quale naturalmente risuonano una grande quantità di danze e i due personaggi si incontrano perché Magda sapeva già dal primo atto che Ruggero sarebbe andato per l'appunto al Bullier, e c'è un istante in cui i due cominciano il loro duetto d'amore che in maniera molto raffinata è basato su un nuovo tema, non sul tema d'amore del primo atto, ma su un tema nuovo che è questo. Questo tema ci viene presentato, ve l'ho fatto sentire, cantato dai due personaggi, dai due protagonisti, e il metro è un metro binario, siamo in due. Ma il tema viene subito ripreso dal coro e diventa un valzer. I ritmi di danza si insinuano una volta di più attraverso l'intervento del coro nel duetto d'amore del secondo atto e questa scena sfocia meravigliosamente in una danza vorticosa, un grande valzer viennese. E qui Puccini sembra veramente anticipare atmosfere che di lì a poco diventeranno caratteristiche della musica europea. Mi viene in mente soprattutto la valse di Ravel. Ma sentiamo questo istante, questo meraviglioso istante lirico del duetto del secondo atto. Nella dolce carezza della danza, chiudo gli occhi per sognar. È sempre il tema del sogno che ritorna in quest'opera. È il sogno di un'operetta. Tutto è oramai lontano. E adesso? Stesso tema, ma ritmo di valzer. La delicatezza di questa orchestra. Un altro valzer. questo sfocia nella grande danza orchestrale. Dolcezza, ebbrezza, incanto, e sono naturalmente i due protagonisti che si lasciano prendere, si lasciano travolgere dal valzer vorticoso, e quindi nasce letteralmente l'amore. Fanciulla, è sbocciato l'amore, diceva il ricordo di Magda, la voce che cantava proprio in questo locale il Bullier quando lei era giovane, quando lei era una studentessa, e quindi l'opera mette in scena la realizzazione di quel sogno che poi si spegnerà, cioè il risveglio molto prosaico nel terzo atto, come vi dicevo. L'altro tema memorabile di quest'opera che arriva nel corso di questo secondo atto è il tema del brindisi, un brindisi che Ruggero propone alla salute di Magda, naturalmente con il coro che accompagna, sottolinea questo brindisi, un altro topos, un topos caratteristico dell'opera. Ora, noi siamo abituati a brindisi molto vivaci, valzer normalmente. Gran parte dei brindisi operistici hanno ritmi di questo tipo, invece questo brindisi, il brindisi della rondine, il brindisi al centro del secondo atto, bevo al tuo fresco sorriso, bevo al tuo sguardo profondo, è un brindisi curiosamente dimesso, andantino poco mosso. E in effetti questa melodia era una romanza che Puccini aveva scritto qualche anno prima ed era, figuratevi, una ninna nanna addirittura. Beh, vi faccio sentire la delicatezza della, non solo della registrazione, della realizzazione, ma soprattutto la delicatezza dell'armonizzazione. Sembra il classico brindisi, quindi il momento in cui tutti inneggiano al vino. No, è una volta di più il sogno del brindisi. E infatti quando Magda entra, canta, è il mio sogno che s'avvera se potessi sperare. Quindi è il momento in cui sembra realizzarsi questo sogno, ma Puccini con grande finezza costruisce un brindisi onirico, quindi con un'atmosfera leggera, sospesa. Sentiamolo questo brindisi, uno dei momenti meravigliosi di quest'opera.
Ci unisce, inneggiamo all'amore, inneggiamo alla vita, che ci dona l'amore.
Ecco il brindisi, bevo il tuo fresco sorriso.
Bevo il tuo fresco sorriso, bevo il tuo
mio cuore è conquiso, dice Magda.
Il mio cuore, o mio tenero dolce, mio amore, custodisci.
Ed ecco Magda, il mio sogno che sa vero. E questi sono gli altri personaggi che entrano, si sovrappongono in questo pezzo meraviglioso, pezzo sublime. Alla fine di quest'atto, naturalmente, il protettore di Magda si presenta alla festa, lei gli annuncia che vuole lasciarlo, c'è la scena comica dell'incontro fra padrona e cameriera e le due fanno finta di non riconoscersi, sta di fatto che il primo atto finisce proprio nel sogno d'amore. I due restano soli. Un momento, dice Magda, cos'hai? Sembra svegliarsi improvvisamente da un sogno. Quindi c'è già, come dire, l'idea che il sogno svanirà nel corso del terzo atto, ma il finale di questo secondo atto è un istante ancora più delicato, ancora più onirico, e guarda caso Puccini riprende proprio il tema del brindisi, quindi porta a compimento questo sogno giovanile, questa realizzazione magica, letteralmente, di un sogno giovanile. Come vi dicevo, nel terzo atto invece l'atmosfera diventerà decisamente più prosaica, è uno degli scioglimenti più faticosi. Puccini lo ha riscritto due volte, non è mai stato pienamente soddisfatto di quest'opera, che comunque, come avete visto anche solo dai pochi ascolti che vi ho proposto in questa puntata, è un gioiello di delicatezza, un gioiello di atmosfera, una sintesi originalissima. Per finire questa puntata direi che ascoltiamo il finale del secondo atto e quindi il terzo duetto fra i due amanti, che è ancora più dolce, ancora più soffuso, e il tema del brindisi è come se si fosse dilatato, diventa una dichiarazione d'amore, ma una volta di più sembra quasi soltanto sognata. Eccolo. È l'alba. Qui entra addirittura la celesta, il glockenspiel. Sospensione onirica. È il mio sogno, capisci?
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.